Caffè 2.0, internet dalla parte di chi lavora, con Valentino Spataro. In tempi di dubbi e di confusioni, tanti invocano l'impossibilità di trovare una strada, di individuare le menzogne, tutto quello che viene detto merita tutto il rispetto e quindi anche la menzogna va ascoltata prima di poterla criticare. Ma in certe situazioni tu ascolti la menzogna e ti rendi conto che gli strumenti esistono per contrastarla, ma non vengono ascoltati e nessuno riconosce, abituato a riconoscere la menzogna dalla verità, o addirittura non interessa nemmeno cercare la verità. Queste riflessioni mi vengono da una serie di spunti che ho parlando con varie persone e da un paio di riflessioni che ho letto su Fondazione Feltrinelli a firma di David Bidussa, che per intenderci è una persona vicina alla sinistra comunista, che ha una grande capacità di attenzione alla sociologia storica, se non ho capito male, perdonatemi, ma io non sono né capace di comunismo né di sociologia né di storiografia o cose del genere, però al di là di ogni considerazione politica mia personale, che espongo proprio per poter voi valutare quello che sto dicendo, ci sono due frasi che ha citato in questo articolo su fondazionefeltrinelli.it/dire la verità che sono belle. Una è una citazione di Tucidide che dice: la maggior parte degli uomini, piuttosto che ricercare la verità, che è loro indifferente, preferisce adottare le opinioni che vengono riferite già belle pronte. Tucidide, all'inizio della guerra del Peloponneso. Seconda affermazione che riporta è la ricerca del rapporto tra verità, okay, e potere, facendo notare una correlazione che non è così scontata o banale. Che rapporto c'è tra la verità e il potere? Ecco, secondo un po' tutti, la verità davanti al potere perde. La verità è impotente, non ha il potere, è impotente. Mentre il potere usa la menzogna. Quindi la frase esatta è: la relazione tra verità e potere è da sempre controversa e conflittuale, quasi che la verità sia strutturalmente condannata all'impotenza e il potere alla menzogna. Però se la verità è impotente, noi come possiamo fare? In un altro articolo, sempre su Fondazione Feltrinelli, David Bidussa scrive: come si cerca la verità? Talvolta i documenti stessi costringono al dubbio, cioè se leggo un singolo documento, Cristo risorto, vabbè. Sì, buongiorno, ando sta la prova, poi ne leggo un altro, confronto tutte le fonti dell'epoca e abbiamo già un'indicazione, per esempio, che si metteva in dubbio non il fatto della resurrezione, ma del come fosse avvenuta. Cioè, la tomba è stata trovata vuota. Oggettivamente c'erano dei testimoni, erano i soldati che sono scappati, il Sinedrio aveva previsto una cosa del genere. Quindi si confronta il documento internamente e sulla base anche delle altre fonti che si possono andare a leggere. Quanti contraddicono quelle fonti? Storicamente, sulla base di altri documenti, altre testimonianze. Ma quello che sottolinea Bidussa è che la ricerca del vero parte da un'analisi delle contraddizioni. Ora, a me queste due riflessioni fanno suscitano tanti pensieri, tante considerazioni. Perché la verità è impotente e poi il potere invece si basa sulla menzogna e poi alla fine la verità si trova, la falsità si trova quando due fonti si contraddicono. Ma al tempo stesso, tornando a Tucidide, anche se le fonti si contraddicono, le persone preferiscono avere delle opinioni già belle e pronte senza verificarle. Cioè, è possibile che il falso sia tutto quello che noi non verifichiamo e il vero sia tutto quello che noi cerchiamo, approfondiamo, vediamo e valutiamo? Cioè, è più facile, cioè il discorso tra verità e falsità può essere legato solamente a un fattore di pigrizia mentale, di culturale? È più facile sapere che il mio interesse è tenere lontano i migranti perché stanno distruggendo l'Italia. È facile da capire sta cosa. E perché le scie chimiche sono dannose? Perché non le vediamo continuamente e solo su certi aerei vengono prodotte. Ok, queste sono frasi, sono parole, ma se vogliamo cercare la verità, dobbiamo renderla banale o dobbiamo puntare tutto su un movimento attivo, su un desiderio di ricerca? Ora, se le persone sono indifferenti a questa ricerca, ma preferiscono avere delle opinioni già pronte, la battaglia sembra persa di nuovo dall'inizio. Ecco, in queste tre frasi, che tra l'altro ho raccolto e metterò a corredo del podcast, vi voglio proporre proprio questa riflessione, anche perché questo è di estrema attualità nel momento in cui andiamo a leggere le news su Facebook, le news su Google, le news sui giornali, un libro. Possibile che dobbiamo cercare subito la soluzione pronta invece di cercare di capire? Tante filosofie orientaleggianti o pseudo-religiose o para-religiose tendono a dire: guarda, sarai sereno se ti libererai di tutto. Ah, sì, magari dammi anche tutto e poi vedi come starai più sereno. Ah, ecco. Oppure seguire il classico metodo del seguite i frutti e vedrete chi è secondo la mia volontà. Ecco, i frutti potrebbe essere proprio questa la chiave di separazione della verità dalla falsità. Quello che è vero dovrebbe proprio essere fruttuoso, quello che non è vero infruttuoso. Sta di fatto che per apparire vero, il falso ti dà subito un'immagine che sembra vera e che tu, alla quale tu aderisci istintivamente. Senti che può andar bene, senti che era una cosa nuova che non ti aspettavi, e invece dell'approfondire il perché non te l'aspettavi, la fai tua. Mi stanno venendo a prendere, puntuale, precisa, questa è la migliore ambulanza che potesse mai passare, proprio sono venuti a prendere lo sparadrappo, però credo proprio che sia un momento importantissimo per andare a decifrare la vita di oggi, il dubbio tra verità e falsità. A tutti quelli che parlano di fake news e dicono bisogna bloccare, stroncare le fake news dando autorevolezza solo a chi ha autorevolezza, io dico andatevi a leggere Credimi, sono un bugiardo, dove viene spiegato come vengono utilizzati tutti i meccanismi di fonte, tutte le fonti autorevoli per affermare una falsità. Caro saluto a tutti, oggi l'ho detta lunga, eh? Alla prossima, caffè20.it.